La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Questa marcetta molto ironica, se vogliamo, proprio richiama alla memoria il famoso Settimo Cavalleggeri, che in parte è protagonista di questa anomala pellicola. Di che film parliamo? Ben trovato, Marcello.
Ben trovato, Fabrizio, buongiorno.
Benissimo.
Parliamo del film di Ferreri, molto discusso a tempo, insomma, comunque non secondario nella sua filmografia, anche se non il più riuscito, Non toccare la donna bianca. A seguito della grande abbuffata, diciamo che era del 73, che fu un grande successo sia di critica che di pubblico, insomma, che scandalizzò il mondo intero, Ferreri decise di riprendere gli stessi interpreti e di, insomma, in parte, insomma, poi allargò anche con altri, e decise appunto di riambientare a Parigi un film assolutamente anomalo. Una specie di anti-western, cioè praticamente lui nelle halles di Parigi, che a suo tempo furono appunto devastate praticamente da Giscard d'Estaing, cioè veramente distrusse tutti i vecchi negozi, tutto il mercato rionale che c'era, insomma, storico, e per costruire poi, diciamo, tutti i nuovi edifici, il Centre Pompidou, insomma, anche delle cose pregevoli, comunque una grande operazione che peraltro mi capitò proprio di vedere a Parigi proprio in quell'anno, perché vidi anche io, insomma, nell'anno del film di Ferreri, le halles che erano appunto ridotte a una specie di, così, di buco, di enorme conca. E beh, l'idea geniale di Ferreri è stata di girare la battaglia di Little Bighorn con il generale Custer e gli indiani proprio in questo enorme buco al centro di Parigi.
Sembra proprio un canyon dell'Arizona.
Sembra un canyon dell'Arizona, tra l'altro lungo centinaia e centinaia di metri, quindi si prestava bene, insomma, a operazioni di questo genere. Ovviamente lui dicevo fa un anti-western, perché è un film assolutamente stralunato, assolutamente antiretorico, e in cui si vede la feroce polemica che appunto Ferreri, da buon anarchico, ha nei confronti del cinema americano, dell'industria americana. Lui dice: io ho fatto un western, diciamo quello che può sembrare un western, perché ritengo che le peggiori cose che possono per me, diciamo, essere rappresentate come Dio, patria e famiglia, erano estremamente, diciamo,
diffuse, enfatizzate, certo,
enfatizzate ideologicamente nei film western, no?
Non oso e pensare che cosa penserebbe dell'oggi un anarchico come Marco Ferreri nel momento in cui Dio, patria e famiglia tornano prepotentemente all'ordine del giorno.
Infatti, lui comunque con estremo sarcasmo fa un'opera in cui dimostra, ovviamente forzando le mani, insomma forzando i toni, quello che comunque era la colonizzazione che gli Stati Uniti d'America effettuarono nei confronti delle tribù native. E in questo caso lui si affida, insomma, ai suoi grandi attori, insomma, tra l'altro c'è pure un Tognazzi che fa un indiano meticcio traditore, praticamente, che in realtà sarà traditore anche per Custer, quindi un doppio giochista classico. C'è di mezzo anche Paolo Villaggio, che fa uno stralunatissimo, stranissimo professore di antropologia che mangia sempre patatine. Insomma, è una rivisitazione ironica e sarcastica, grottesca, del mito del western. Abbiamo nell'interpretazione di Mastroianni, insomma, un Custer ridicolo ma molto efficace, insomma, che Mastroianni sa calarsi nella parte, anche demolendo le sue capacità, insomma, recitative, cioè passa proprio per un perfetto idiota, no? E quindi, insomma, è volutamente costruito come tale. Comunque,
tutti gli interpreti si calano bene nella parte di essere fuori le righe, insomma.
Fuori dalle righe, come sì, lo stesso appunto Buffalo Bill, no? Tra l'altro di Buffalo Bill, in questo caso con Michel Piccoli, per esempio, nel cinema in generale si è poco parlato, tant'è vero che questo film, anche se è un Buffalo Bill ridicolo, caricaturale, gli annali del cinema parlano di questa interpretazione dei Piccoli, di Buffalo Bill, perché non sono moltissimi i film che abbiano affrontato questa figura, peraltro controversa. Ci provò per esempio Altman qualche anno dopo con Buffalo Bill e gli indiani, no? Un film riuscito a metà e comunque aveva anche la sua parte di fascino.
Sì, perché poi in realtà c'è tutta la parte, a parte della leggenda di Buffalo Bill, ma c'è tutta la parte di quando lui arrivò in Europa e fece veramente il fenomeno da baraccone.
Fece il fenomeno da baraccone, si dice addirittura che venne a Roma e fece una gara con i Butteri, così la memoria popolare vuole che i Butteri vincessero, in realtà forse era soltanto una fantasia, insomma. Comunque lui girò tutta l'Europa, insomma, con questa specie di circo che aveva e diventò un fenomeno.
Quindi, se vogliamo, il personaggio di Michel Piccoli è forse il più verosimile.
Per certi versi sì, il più verosimile, ed è quello che poi infatti alla fine, durante la battaglia, si sentirà male, scapperà via, diciamo, in maniera proprio miserabile.
Da vigliacco, sì.
Da vigliacco, insomma. Bene, comunque il film è molto semplice, no? Comincia con una riunione di intellettuali, di politici e di generali, generale Terry in particolare, che ritengono che ormai, per quello che riguarda il progresso, i nativi sono un ostacolo terribile, vogliono le loro terre, non si può costruire la ferrovia, e quindi incaricano questo generale Terry di fare la guerra. E propongono comunque di utilizzare un nome meno
esposto, così, diciamo,
esposto, che sarebbe generale Custer, che peraltro era comunque famosissimo, era giovanissimo, ma già aveva vinto molte battaglie con gli indiani e peraltro passava per un generale estremamente severo, estremamente anche, diciamo, per certi aspetti genocida, insomma,
cioè esperto, insomma,
sì,
anche come strategie,
tribù intere di indiani, spietato e con un senso, diciamo, dell'onore, insomma, molto, molto americano, insomma, perlomeno per quello che gli annali dell'Ottocento ci dicono. E Custer viene convocato, appunto, e subito si vede che il pallone è gonfiato, subito si vede che praticamente è in qualche modo, insomma, una caricatura.
Il famoso utile idiota, no? Come
sì, viene? Insomma, un utile idiota, presuntuoso, poco cosciente di sé, si innamora della bellissima Catherine Deneuve, no? Che è una croce rossina, diciamo, un'infermiera di guerra che ovviamente subito viene affascinata da lui. Tra l'altro il film ce la presenta effettivamente come una specie di oca giuliva, insomma, comunque una totalmente succube della retorica, insomma, di allora, insomma, del patriottismo, diciamo, di allora e dell'atteggiamento che l'America di allora aveva nei confronti degli indiani.
E anche delle donne, se vogliamo.
E anche delle donne, perché un film è anche se Ferreri è stato anche criticato spesso per la sua, diciamo, per il suo sarcasmo anche nei confronti delle donne, quindi anche, insomma, se è vero che per certi aspetti le valorizza, insomma, è un pochino, a volte forse è stato considerato ambiguo, insomma, ecco, anche nell'Ultima Donna, anche nella stessa figura, per esempio, della mamma salvifica, insomma, no, della
grande abbuffata,
insomma,
poi, insomma, anche la parte della stessa Deneuve nella cagna.
Sì. Comunque, insomma, a prescindere da questo fatto qui, insomma, comunque la Deneuve fa la figura, appunto, di una donna apparentemente così devota, insomma, che in realtà nasconde, ed è questo che poi affascina il generale Custer, no? Una trasgressiva carica sessuale, no? Che quindi riesce effettivamente sulla sua iniziativa ad avere un rapporto poco prima della battaglia di Little Big Horn, dove peraltro lei accompagna il suo generale e viene colpita subito da una freccia che praticamente la stende subito.
Le trapassa la carotide, sì.
Che le trapassa la carotide, insomma, quindi cade così questa specie di angelo, così come viene presentato, insomma, sia pure in forma, appunto, ridicolizzata anche lei. E del film, diciamo, che cosa c'è da dire? Si vede una grande rabbia di Ferreri, ecco, grande rabbia nei confronti dell'America, grande rabbia nei confronti del western, del cinema americano. Lui critica tutti, diciamo, gli stilemi ideologici del western americano,
la retorica
e critica anche Leone, critica anche i nostri grandi autori che hanno, per lui, imitato in un certo senso il cinema americano, comunque che hanno seguito le tracce, no? E quindi vuole fare proprio un anti-western, vuole un film totalmente scombussolato, totalmente privo, insomma, a un certo punto si vedono immagini anche piuttosto raccapriccianti di persone, appunto,
decapitate,
insomma, quindi è anche un film che ha una forte carica di violenza, come la stessa battaglia. E poi per l'epoca, insomma, non del tutto usuale, insomma, però ci sono scene di battaglia un po' che possono ricordare, per dire, Soldato Blu, insomma, film a cui lui si ispira, perché ovviamente non era inconsapevole del fatto che comunque in America c'era una profonda revisione anche del western, e avevamo avuto gli Arthur Penn, i Sam Peckinpah, avevamo avuto, insomma, non c'era più John Ford, la tradizione, ma avevamo anche i western, diciamo, cosiddetti
dell'altra Hollywood, certo.
Sì, dell'altra Hollywood, a cui lui in qualche modo, lo stesso Altman, insomma, a cui lui, insomma, in qualche modo, non dico strizza l'occhio, li esaspera pure questi, cioè li porta alle estreme conseguenze, insomma, nel senso che dice proprio l'industria del western americano che va, appunto, combattuta, perché è quella portante dell'ideologia, insomma.
Ma soprattutto poi, diciamo, in comune, scusa l'interruzione, in comune, sì, con l'altra Hollywood, appunto, con il western alternativo di fine, sì, anni 60, inizio anni 70, una cosa che ha in comune è la simpatia, tra virgolette, o comunque uno schieramento dalla parte degli indiani.
Sì,
no?
Sì, sì, c'è, cioè, palese, appunto, simpatia e adesione. Lui dice che questi indiani di Parigi, non a caso il film si svolge a Parigi, non negli Stati Uniti, perché è una specie di luogo simbolico, no? Riguarda l'Occidente, riguarda, insomma, il capitalismo sfrenato che, appunto, distrugge i vecchi mercati delle Halles, per creare...
Disinteressandosi così, probabilmente anche della sorte dei vecchi abitanti.
E disinteressandosi della sorte degli abitanti. A un certo punto c'è una battuta che spiega tante cose, no? Quando il generale Custer chiede, ma che indiani sono? Dice, ma c'è Yen, diciamo, Sioux e...
Calabresi.
No, palestinesi.
E poi dice, pure calabresi a un certo punto.
Dice no, lui allora chiede calabresi, no, dice quelli non ci sono.
Però ecco, e quindi, in pratica è il sud del mondo, se vogliamo.
È il sud del mondo, e lui appunto fa questo film di rivolta al sud del mondo, insomma, e vede le uniche figure positive in Toro seduto, nel senso dell'onore, anche del fatto che addirittura l'ingenuità per certi versi di Toro seduto, che si fida di Nixon, che allora infatti non a caso viene citato come presidente, c'è anche la foto che appare, ci sono tutti i topoi dell'epoca, no? Cioè, quindi abbiamo Nixon presidente che ha ordinato appunto questa strage, o comunque insomma ha dato mandato al generale Terry di liberare quello spazio perché deve esserci costruita una grande ferrovia, e quindi insomma, addirittura al generale Terry vengono regalate dalla società che costruirà delle azioni per la figlia che si deve sposare. Quindi, insomma, è una satira feroce del capitalismo e anche una forte, se vogliamo, critica anche nei confronti, per esempio, degli indiani collaborazionisti come Ugo Tognazzi, no? Che lui viene presente disprezzato sia da Custer e dalla, diciamo, da tutta l'enclave, insomma, di cui poi di fatto è un esploratore, quindi insomma gli è utilissimo, e anche dagli indiani che lo vedono come un traditore. Tra l'altro sarà lui a vendere Custer agli indiani, perché dirà: adesso io gli farò una giubba di un certo colore, diciamo, tipo,
che lo riuscirete a distinguere tra gli
così
altri,
così lo potrete distinguere dagli altri, mi raccomando ammazzatelo. Quando gli chiedono perché lo vuoi ammazzare, problemi miei. Insomma, chiaramente perché si sentiva insomma disprezzato, quindi pure il personaggio di Tognazzi è estremamente amaro, estremamente proprio, insomma, pessimismo cosmico, nichilismo totale di Ferreri.
Si salvano con questo appunto cortocircuito clamoroso spazio-temporale, perché si vedono i cavalli che passano agli incroci con i semafori, con le macchine parcheggiate.
Esatto. Sì, ed è quello che poi è, diciamo, anche se vogliamo, simbolico nel film di Ferreri, è che poi alla fine questi indiani, dopo la battaglia di Little Big Horn, dopo che hanno sterminato tutto il reggimento, il settimo cavalleggeri, compreso Custer, che insomma fa lo spaccone fino alla fine, ma insomma si becca praticamente le fucilate addirittura dal padre di Toro seduto, che era vecchio, diciamo, che invece decide di avvicinarsi nonostante che Fio non volesse, e gli spara proprio lui, insomma, chiaramente questa è l'invenzione del film di Ferreri. Alla fine questi indiani lentamente escono fuori dalle Halles e vanno verso Parigi, entrano nella città, e questa è la battaglia simbolica che Ferreri fa, cioè tutti gli sfruttati della terra, tutti appunto coloro che sono vilipesi, e i guerriglieri, insomma quello che allora si riteneva il terzo mondo, anche per le teorie di Frantz Fanon, no? Che nel 68 erano state studiate dagli studenti, e, insomma, soprattutto terzomondisti, e praticamente si riversavano verso Parigi, così, per una forse guerra di conquista, punto interrogativo. Insomma, il film finisce così. È un film che non manca di suggestione, anche se è totalmente scombussolato, totalmente...
È grottesco dall'inizio
grottesco alla fine. Grottesco dall'inizio alla fine, è uno dei film più grotteschi. Non a caso Ferreri si è ripreso lo sceneggiatore spagnolo Rafael Azcona, dei
con
primi
il quale
film.
Aveva esordito, certo.
Sì, con il quale aveva esordito, anche col Cocesito, la carrozzella, sì, che era stato un piccolo capolavoro.
Certo,
no?
Certo.
E quindi si riprende questo e lui accentua questo umor nero, no? Lo porta proprio all'estremo. Adesso sono impensabili i film di questa libertà espressiva.
Sì, cioè, in un'epoca di politicamente corretto.
Sì, non sono neanche pensabili. C'era un'epoca di grande apertura culturale, insomma, e di grande sicuramente capacità di approfondire i problemi. Adesso si deve stare solo da una parte, insomma, guai chi in un certo punto pone dei dubbi, no? Cioè è proprio considerato un nemico immediatamente, e mentre allora c'era appunto una forte influenza delle culture alternative, anche nelle loro forme più radicali e, se vogliamo, più discutibili, no? Perché non è che Ferreri in tutti i suoi film ha centrato gli obiettivi, anche nel western americano, insomma, anche nel western di Leone c'è nobiltà, insomma, cioè non è che si può semplicemente, insomma, ideologizzare come fa lui. Lui lo prende come simbolo, però insomma è più complesso il discorso sul western, insomma, non è quello, certo, certo, che fa semplicemente Ferreri, insomma. Comunque lui esemplifica e a suo modo fa, anche coadiuvato da tutti questi grandi attori, diciamo, rende un'opera sicuramente notevole, insomma, importante, interessante.
A proposito degli attori, ovviamente hai citato La grande abbuffata, di cui appunto i quattro moschettieri, sì, se vogliamo, sono tutti presenti, sì, in questo
sono
film.
Tutti presenti, sì,
in
sì.
Più ricordiamo nel ruolo di Cavallo Pazzo Sergio Reggiani,
poi che è estremamente efficace.
Bravissimo,
efficace,
operato, irriconoscibile.
Assolutamente sì.
C'è Alain Cuny, che anche lui è un attore molto presente, sì, nei film, sì, di Ferreri, anche in Buñuel, sì, lavora parecchio. E una cosa particolare, io l'ho visto con diciamo l'edizione francese, e la cosa strana è che c'è il fratello del generale Custer, che è appunto, sì, Tom Custer, che viene interpretato da Franco Fabrizi, un attore di, sì, felliniana memoria, però nei titoli, sì, Fabrizi viene messo con doppia Z, forse proprio perché, sì, viene esasperata la pronuncia all'italiana, alla romana, se vogliamo. In più c'è, sì, nella parte della moglie, come proprio nella vita reale, sì, di Ugo Tognazzi, lo scout traditore, c'è Franca, sì, Bettoia, che
Franca
appunto
Bettoia,
è la moglie,
sì,
proprio di Ugo, sì, Tognazzi.
Sì, sì, vero, vero, in una breve inquadratura.
E tra l'altro anche appare il personaggio di Paolo Villaggio. Io ti volevo rubare, sì, solo 30 secondi, perché, sì, sì, sinceramente sarei curioso della tua interpretazione, della tua opinione di questo professor Pinkerton, che, come dicevi te, è un antropologo, sì, che però, insomma, sì, sembra quasi un piccolo sciacallo che si aggira nel luogo.
Ma sì, sì, è uno sciacallo, perché in realtà la Pinkerton, lo sappiamo che era un'agenzia investigativa. Lui sta lì per spiare tutti,
sì,
cioè, da una parte per spiare gli indiani e vedere se chi dà le notizie le dà giuste, e dall'altra per spiare Custer e tutti. Diciamo che è stato mandato, è un mandato politico il suo.
Ma c'è anche qualcosa di maniacale, quasi di voyeurismo,
sì,
no?
Sì, assolutamente sì, è un personaggio, tra l'altro si compiace pure di fare atti brutali e di chiedere, insomma, atti brutali nei confronti dei prigionieri, quindi è un personaggio, insomma, penso che è quello più terribile che Villaggio ha mai girato. Veramente.
Beh,
una cosa
anche
incredibile.
Non so se ti capitò di vedere La mia cara mamma nel giorno del suo compleanno, in cui lui fa parte di
un complessato,
fa praticamente un complesso di Edipo clamoroso, che lui è l'orfano di una famiglia, insomma, in cui la mamma, sì, è particolarmente ingombrante, e anche lì fa la parte, sì, molto ambigua. È più o meno dello stesso periodo, il periodo nel quale, sì, sta esplodendo il,
sì,
diciamo, la popolarità,
il talento,
di Paolo Villaggio,
sì, è anche il suo grande talento, insomma, perché, diciamo la verità, insomma, talento,
sì,
di poi sarà contrario da Fantozzi, ma insomma
Fantozzi
Villaggio è un attore, sì, ma Villaggio è stato un attore che è stato molto a lungo sottovalutato, insomma.
Certo, certo,
è stato recuperato poi a parte Fellini, che gli fece fare La voce della luna, ma comunque è un attore che è stato lungamente sottovalutato, tra l'altro è una persona coltissima, insomma, quindi...
insomma, non a caso era grande amico, nonché paroliere, di Fabrizio De André. Tra l'altro, non so se ti ricordi, all'epoca della consegna del Leone d'Oro alla Carriera ci furono polemiche, perché dicevano, appunto, ma che si dà un premio del genere a Fantozzi, senza sapere,
sì,
che cosa c'era prima, dopo e durante Fantozzi.
Ma sì, ma era anche l'autore di libri,
Sì, 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 no,
di
ma
libri,
poi...
pure addirittura di filosofia, insomma.
Sì, sì, no, ma poi
è stato uno dei personaggi forse meno compresi, insomma.
Ma anche semplicemente limitandosi alla maschera di Fantozzi, che è diventato veramente
una leggenda,
ed
è una leggenda, certo.
Insomma, tanti termini che ha inventato lui sono addirittura diventati dei neologismi, insomma.
Sì, sì,
anche dal punto di vista culturale è stato enorme, insomma.
Sì, sì, è stato sicuramente di gran lunga, insomma, superiore a quello che ci è apparso, che ci hanno fatto apparire. Comunque è interessante anche il cameo di Ferreri, no? Che nella parte,
sì,
di un fotografo appare più volte, insomma, soprattutto per che voleva fare il generale Carter.
Sì, perché nella Corte dei Miracoli che si crea attorno a questa, che doveva essere proprio una specie di marcia trionfale, che poi si rivela a tutti gli effetti una disfatta, e ovviamente si portano dietro anche i mass media, come è inevitabile che ciò accada. Tra l'altro ricordiamo, appunto, a proposito delle immagini ricorrenti di Nixon appese addirittura nella sartoria di Ugo Tognazzi, che quelli sono gli anni in cui praticamente si sta accadendo la disfatta del Vietnam.
Sta accadendo il fatto di Vietnam, e Ferreri se ne ispira profondamente.
Se vogliamo, è anche una metafora di quello
e
che...
E c'è anche il Watergate, certo, contemporaneamente, certo. E quindi c'è anche questo...
Per il
questo
declino dell'impero americano.
Insomma. Esatto, la sfida, anche questo sottolineare le spie, il doppio gioco, questa gente della Pinkerton... insomma, è tutto collegato. Lui così fa un potpourri, Ferreri, fa un film stralunato, cogliendo tutte quante, anche le emozioni e le suggestioni alternative che dal cinema americano arrivavano.
Sì, poi spara zero su tutti, non fa prigionieri.
Spara zero su tutti, lui assolutamente era così, era proprio sarcastico in modo... proprio totale, insomma,
non risparmiava niente a nessuno.
Non risparmiava nulla a nessuno, infatti.
Allora, caro Marcello, sono le 15.31 per chi ci ascolta in diretta. Ricordiamo, siamo su radiocittaperta.it, che nella sua puntata del 21 di maggio 2024, nella rubrica Visti in prima visione, con l'esperto cinefilo Marcello Gerardi, ha raccontato una pellicola molto interessante, a mio modo di vedere, di Marco Ferreri, un film equamente distribuito tra Italia e Francia. Il caso ha voluto che poi venne proiettato prima in Francia a inizio 1974 e solo successivamente qui da noi. Comunque, insomma, è proprio una classica coproduzione italo-francese.
Il cast ricchissimo, è uno dei produttori.
Il cast ricchissimo, ne abbiamo già parlato. Penso che possiamo tranquillamente arrivare ai due capitoli finali del nostro racconto, i due passaggi ricorrenti della rubrica Visti in prima visione, ossia un primo ricordo da parte di Marcello di dove ebbe l'opportunità di vedere questo film nelle sale cinematografiche all'epoca della proiezione sul grande schermo.
Allora, lo vidi al Nuovo Olimpia.
Ah, Nuovo Olimpia, uno dei pochi superstiti della...
Uno dei pochi superstiti.
Tra l'altro, infatti, una sala, mi è capitato di recente di andarci per rivedere Il cielo sopra Berlino, in cui il comfort e la qualità tecnica sono eccelse e, come dire, da sottolineare.
Sì, cioè, è migliorato tantissimo. Io non ci sono andato di recente, ma anni fa sì, comunque. Insomma,
sì, da quando venne riaperto, certo.
Sì, quando venne riaperto è migliorato.
All'epoca di quando andavamo noi era abbastanza un pidocchietto.
Sì, era un pidocchietto, insomma, sì, infatti.
E il secondo passaggio con il quale ci congediamo da Marcello è quello di un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma guarda, effettivamente è un film di valore, comunque secondo me non è perfettamente riuscito, insomma, anche le ambizioni di Ferreri secondo me sono solamente in parte realizzate, insomma, forse c'è troppo nichilismo, appunto. Io do un 3,5.
Io stavo lì per dire 3,5-4, insomma, sono un po' indeciso.
Sono stato incerto anche io su 4, però forse 3,5 fotografa di più.
Allora, abbiamo parlato di Philippe Sard, che con Ferreri ha lavorato molto, a cominciare già dalla Cagna, di cui abbiamo appena accennato la comunanza di parte del cast, perché ci sono Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Ha lavorato poi in altri film, come appunto La stessa grande abbuffata. Avrebbe poi lavorato con lo stesso Ferreri nell'Ultima donna, insomma, e poi ovviamente con i grandi del cinema francese, da Claude Sauté a Lelouch, insomma, Bernard Tavernier, insomma, tutto il cinema, ha lavorato con Polanski, insomma, tutto il cinema francese è particolarmente vicino alla enorme, lunghissima filmografia di piccolo problema di questo film è che al di là di questo, di questa traccia sonora che sono riuscito a recuperare, non ci sono altri, come dire, altri documenti sonori, quindi mi sono permesso di andare a come dire, a proporre. Invece, nello stesso anno Philip Sard faceva uscire un film, L'orologiaio di Saint Paul di Bernard Tavernier, che è la musica dalla quale appunto tiriamo fuori i titoli di coda del nostro film di oggi. Marcello, io ti ringrazio.
Bene.
Ci sentiamo presto per una prossima proposta cinematografica.
Benissimo, Fabrizio. Buon
grazie
proseguimento.
A te,
presto.
Ciao, ciao.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.